Quando i potenti mezzi sono pronti, ci avviamo. Ci siamo? Bene, allora, aperta anche la registrazione, buonasera a tutti. Apriamo la commissione bilancio della seduta numero 9 dell'anno. Allora, per il Partito Democratico, oltre al sottoscritto, è presente Giovanni Gagliardi in sostituzione di Lia Beccara. Burgazzi non c'è al momento. Arriverà. Fare nuova la città, Enrico Manfredini è presente. Per sinistra, per Cremona, Bonali è presente. Forza Italia, Carlo Alberto Ghidotti è presente. Per obiettivo Cremona Comperri, Ceraso è presente. Per Lega Nord è presente Alessandro Fanti in sostituzione di Carpani. Per Nuovo Centrodestra è presente Federico Fasani. Per il Movimento 5 Stelle è presente Maria Lucia Lanfredi. Per il gruppo misto, per la componente di maggioranza, Renato Fiamma è presente. E per la componente di minoranza, Alessio Zanardi è presente. Allora, noi abbiamo quattro punti all'ordine del giorno. Partiamo dal primo, che è l'approvazione del verbale della seduta precedente, che era la seduta numero 8 del 18 settembre, che è favorevole all'approvazione del verbale. Allora, Poli, Fiamma, Manfredini, Ghidotti, Fanti, Lanfredi, Ceraso e Zanardi e Bonali sono favorevoli, si astengono credo per assenza della precedente o non partecipazione alla precedente commissione, Gagliardi e Fasani, e quindi è approvato. Allora, passiamo agli altri punti dell'ordine del giorno che in realtà sono tra di loro concatenati, nel senso che andiamo a esprimere un parere della Commissione per queste tre delibere che andranno poi nel prossimo Consiglio Comunale e che sono le variazioni di bilancio legate insomma al terzo provvedimento di variazioni di bilancio legate ovviamente come dire ai movimenti che avvengono sul bilancio in corso d'opera senza che questi sottendano delle scelte particolari di tipo politico e che naturalmente si riverberano poi sulle variazioni nell'ambito del programma delle opere pubbliche nell'ambito del piano alienazioni. Per cui partiamo comunque con il primo punto, con il punto numero 2, che è quello delle variazioni di bilancio previsione 2017-2019, e lo illustra l'assessore Manzi.
Ok, buonasera. Sì, ho do visibilità e vi illustro le terze variazioni di bilancio, poi ci sono alcune considerazioni che riguardano alienazioni, poi eventualmente mentre trattiamo le variazioni tratteremo anche queste variazioni. Ma ho visto, poi c'è appunto l'avvocato Ghilardi che potrà dare tutte le delucidazioni del caso. Vi ho distribuito il solito prospetto riepilogativo delle variazioni di bilancio, così in linea di massima non ci sono grosse variazioni, poi entreremo nel merito nel triennio di quelle che sono le entrate e le spese che sono state oggetto di variazioni, comunque non ci sono delle grosse modifiche. E molte diverse di queste variazioni poi si compensano fra di loro, perché molte delle variazioni sono riferite a delle entrate vincolate, quindi troviamo le relative spese vincolate, oppure sono delle registrazioni per rendere meglio coerente l'utilizzo dello stanziamento dell'entrata e della spesa a quelli che sono i capitoli di bilancio. Comunque entriamo nel merito, io le illustro prendendo riferimento le entrate e poi del 17, poi le relative spese, quindi faremo dei riferimenti poi uno sull'altro e poi gli anni successivi. Per quanto riguarda le entrate dell'anno 2017, come vedete in alto, il titolo 1, che sono le entrate tributarie, non c'è nessuna variazione. Sulle entrate, sul titolo 2, che sono le entrate da trasferimenti correnti, abbiamo avuto una maggiore entrata per 501.800.000 euro, minori entrate 100.000 euro, e quindi la variazione complessiva è di 401.800.000 euro. Sull'estrema destra trovate a cosa sono riferite queste variazioni. Quindi troviamo trovate l'importo con la relativa spiegazione, no? Quindi 150.000 euro che sono di contributo regionale per progetti sulle pari opportunità, vedete che c'è scritto, è indicato come vincolata, e se andiamo a vedere la spesa la trovate esattamente per 150.000 euro nella spesa, essendo una vincolata, quindi è stato previsto sia in entrata che nelle spese. Poi la seconda voce sono 150.000 euro di contributo INPS per il progetto Home Care, che troviamo esattamente anche nella spesa, trattandosi di vincolata. Poi abbiamo 100.000 euro che è un contributo da privati, imprese per progetti e iniziative culturali. Qui abbiamo, abbiamo un più 100.000 che si compensano con il meno 100.000 che trovate come ultima riga, quindi c'è stata una variazione di capitolo, no? Quindi non abbiamo fatto altro che prendere i 100.000 euro, erano su un capitolo, li abbiamo cancellati da quel capitolo e sono stati inseriti su un altro capitolo, che è una di quelle variazioni che dicevo per rendere più coerente l'identificazione, la natura dell'entrata e della spesa rispetto al piano dei conti. Ci sono 50.000 euro di contributi regionali per progetto socioassistenziale, anche queste sono vincolate, le trovate pari pari nelle spese, lo stesso altri 50.000 che sono i contributi regionali per servizio trasporto disabile e SAP, 20.000 euro che sono i contributi regionali per progetti di sicurezza pubblica, e quindi li trovate anche questi nelle spese. Ultima voce su questo titolo sono 25.000 euro di contributi provinciali per servizi assistenziali diversi, che è un stanziamento, un contributo che viene meno dalla provincia, sono per le persone che hanno difetti sensoriali, quindi limitazioni sensoriali. Trovate meno 25.000 euro in entrata e trovate meno 25.000 euro nelle spese, quindi si sono compensati in questo modo. Per esaurire, le spese le vediamo dopo. Passiamo al titolo 3, che sono le entrate extratributarie. Entrate extratributarie, abbiamo 50.000 euro che sono un aumento di stanziamento per recupero delle spese relative ai servizi domiciliari e altri 33.600 euro che è un aumento dello stanziamento per recupero delle spese relative ai servizi residenziali. Di fatto servizi sociali ha avuto una maggiore entrata dei servizi resi, questi 83.600 euro li troviamo poi nelle spese, quindi come titolo 1, quindi spesa corrente, che sono i 33.600 euro, i 22.600 euro che sono andati a finanziare questi risparmi, altre spese che sono relative a inserimenti in comunità alloggi di minori per affidamento giudiziale e assistenza e integrazione scolastica per alunni disabili. Quindi c'è stata una maggiore entrata su due capitoli che hanno finanziato delle spese dove si sono registrate la necessità di aumentare gli stanziamenti. Vedete, poi c'è anche 26.700 euro che sono spese per interventi di sostegno, quindi sono tre capitoli, gli 83.600 euro vanno a finanziare quelle tre spese che troviamo per un totale di 82.900 euro. Ultima voce sulle entrate extratributarie, sono 42.000 euro, che è l'aumento di stanziamento di entrate da affitti e concessioni per contabilizzazione di interventi di manutenzione. Questi sono delle manutenzioni di alloggi fatte direttamente da chi li occupa, sono delle concessioni fatte in delle manutenzioni in scomputo affitti, e quindi troviamo i 42.000 euro in entrate, poi troviamo la corrispondente uscita, che la troveremo poi sulla spesa in conto capitale, la vediamo dopo. Comunque chiaramente sono delle manutenzioni, trattandosi di manutenzione straordinaria noi dobbiamo poi spesarle nel conto capitale, quindi abbiamo scomputo affitti che è un'entrata di spesa corrente, ma però poi di fatto vanno a finanziare delle manutenzioni straordinarie, quindi sono in conto capitale. Sempre sull'entrata abbiamo il titolo 4 che è entrata in conto capitale, qui abbiamo 244.000 euro che sono delle contabilizzazioni di cessioni di reliquiati stradali e beni immobili, è una vincolata. Qui poi magari l'avvocato Ghilardi potrà essere più preciso perché è direttamente di sua competenza, di fatto si stanno andando a normalizzare e a contrattualizzare, a recepire delle porzioni di terreno, di porzioni di beni immobili, no? Di piccole dimensioni che vengono acquisiti come beni del comune. Questa contabilizzazione l'abbiamo prevista per 244.000 euro nel 2017, le troveremo anche per un importo, per altri importi, sia sul 18 che sul 2019, sono delle entrate vincolate, perché poi troveremo gli stessi importi nelle spese, perché poi queste acquisizioni, trattandosi di beni, vanno ad aumentare il patrimonio, quindi verranno iscritti nell'economico patrimoniale, quindi come patrimonio, quindi questa è... c'è una registrazione contabile, deve essere fatta proprio con queste procedure, quindi l'entrata, però poi abbiamo la spesa perché poi va ad alimentare il patrimonio. Abbiamo poi il titolo 9 che è l'entrata per conto terzi, che sono 100.000 euro, è una partita di giro, riguarda dei depositi cauzionali, quindi abbiamo la partita di giro titolo 9 sulla parte appunto che riguarda il titolo 9, che sono entrate conto terzi, abbiamo poi gli stessi 100.000 euro, li abbiamo sul titolo 6 della spesa, quindi è proprio una partita di giro. Ultima cosa è l'avanzo applicato, applichiamo 100.000 euro di avanzo vincolato, sul avanzo non vincolato, sul 100.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria su scuole, dalle sopralluoghi che sono stati fatti sui vari edifici e per varie tipologie, o interventi di manutenzione straordinaria, oppure interventi per sistemare così controsoffitti piuttosto che rimuovere alcune cose di sistemazione, no? Quindi che si sono rilevati, che i sopralluoghi hanno evidenziato, abbiamo stanziato altri 100.000 euro prendendoli dall'avanzo per finanziare immediatamente, sono interventi che sono stati ritenuti urgenti e quindi vanno a finanziare queste manutenzioni straordinarie. Ci sono poi 340 euro, ma sono a copertura delle spese per premio bontà abitanti. Ecco, queste sono le entrate che abbiamo sull'anno 2017. Magari ci fermiamo un attimo, prego.
No, solo un dettaglio tecnico sul titolo 2, facendo banalmente somma e differenze, non mi torna il conto perché mi risulta meno 125.000, invece tu hai scritto meno 100, no, era solo per capire se...
Allora, nel riepilogo riportiamo quelle che sono le più significative, no? Cioè, ci sono altre variazioni che sono di piccoli importi, che sono dei cambiamenti fra un capitolo piuttosto che l'altro, quindi sono degli aggiustamenti, come quei 100.000 euro, per esempio, no? Quindi non li abbiamo riportati, perché altrimenti li abbiamo poi dettagliati nella documentazione, in tutta la documentazione che vi è pervenuta, lì ci sono proprio tutti dettagliati, tutti i singoli movimenti di variazione. Cioè non, questi sono, riportiamo quelli che sono le più significative.
No, voglio dire, siccome tutto il resto è fatto addirittura ai 340 euro, come giustamente, quindi vanno 25.000 nel primo titolo, quindi cioè, siamo stati attenti ai 340 euro o ai 600 euro, però sul primo coso 25.000, cioè questo concetto non è molto declinato nella realtà, nel senso che no, la cifra è giusta, tranne i 25.000 euro dei contributi provinciali e presidenziali che non fa meno 125.000 nella colonna corrispondente, cioè non è un'inezia, è comunque un numero grosso. Hai messo cose più piccole nelle colonne dopo, questo intendevo dire.
Allora, questo è un riepilogo. Allora, la documentazione ufficiale è quella che vi è pervenuta e che elenca tutti i movimenti che sono nella variazione di bilancio. Qui, se riportassimo tutto, ripeteremmo quei documenti. Allora, qui si tratta di darvi, per poter condividere le variazioni, per non andare sui singoli importi e piccoli importi, quelli che sono più significativi. I 340 euro li abbiamo inseriti perché si tratta di avanzo. Quindi l'avanzo è una cosa particolare, quindi abbiamo dato evidenza anche qui di questo. Oltretutto sono due interventi, sono i 100.000 e i 340 euro, e quindi abbiamo dato evidenza anche di questo, perché si tratta di avanzo, quindi andiamo ad attingere ad avanzo. Gli altri, ripeto, sono delle partite che si compensano fra di loro, quindi se vogliamo possiamo prendere tutta la documentazione, lì le troviamo tutte, no? Anche le più piccole, e capitolo per capitolo ci sono tutte le variazioni, cioè quant'era l'importo prima della variazione, l'importo della variazione e dopo la variazione. Se vuole aggiungere anche il dottor Viani qualcosa.
No, non ci sono molte cose da aggiungere. Questo non è un allegato al provvedimento che abbiamo sottoposto alla Commissione, perché cioè, è evidente che anche le variazioni di bilancio debbano essere approvate in equilibrio, quindi non è pensabile che ci sia un'entrata diversa dalla spesa, ecco, a quadratura. Qui di fianco l'assessore ci ha chiesto di riepilogare, diciamo così, le voci più rilevanti e più significative, che tra l'altro sono poste per la gran parte vincolate. Gli storni interni, cioè quelli che all'interno di un intervento, all'interno di una risorsa, sono un più da una parte e un meno dall'altra per la ricollocazione poi a bilancio più correttamente rispetto a un'ipotesi che risale, l'ultima variazione è del luglio dello scorso anno, queste non sono state evidenziate. Ecco, questo dovrebbe essere un documento che facilita in qualche modo la lettura degli aspetti più rilevanti sotto il profilo contabile, quantomeno, che riguardano la variazione, ecco, perché il dettaglio poi è evidentemente contenuto negli allegati di bilancio. Per cui non ci siamo posti il problema delle quadrature su questo documento. Questo documento, cioè, appare in commissione perché appunto l'assessore ritiene di dover dare una presentazione con un certo livello di dettaglio circa le variazioni, che va oltre, diciamo così, i documenti poi che costituiscono gli allegati ufficiali alla variazione di bilancio. Però ecco, può succedere anche nei precedenti, lo schema è sempre un po' questo, almeno che l'assessore ha chiesto, di rappresentazione delle variazioni e le quadrature, a volte ci sono, a volte no, non stiamo neanche lì a fare il controllo, evidenziamo le cose principali, ecco, da mettere in evidenza perché possono diventare oggetto di intervento, discussione, ecco, gli storni, le compensazioni in questo documento in genere non appaiono.
Allora, poi abbiamo gli anni successivi che sono molto più veloci, perché sono minori gli interventi che sono stati fatti. Quindi, prendendo adesso, passando alla spesa del 2017, ci sono diverse voci che sono appunto in coerenza con quanto è stato previsto nelle entrate, perché trattasi di entrate e di spese vincolate. Troviamo in più nelle spese 30.000 euro che sono spese per manutenzione del patrimonio immobiliare finanziati con oneri di urbanizzazione. Queste, mentre gli altri erano più interventi di quelli che vi ho detto di 100.000 euro, interventi straordinari, questi sono invece di manutenzione ordinaria, quindi infatti è un po' sulla spesa corrente. Poi 20.000 euro sono la spesa per risarcimento danni dei gestori sinistri. Noi abbiamo un'assicurazione sui sinistri, però dobbiamo rimborsare, avendo una franchigia, dobbiamo rimborsare quando tutto ciò che è al di sotto della soglia di franchigia. Quindi quest'anno avevamo fatto una previsione di ridurre queste spese per risarcimento danni, invece non si è realizzato questa d'altra parte non è che si può così governare questo aspetto. L'ultima, e basta, direi che non ce ne sono altri, perché tutte le altre indicazioni sono quelle che sono in relazione poi alle entrate, quindi altre spese diverse da quelle che sono, quelle che abbiamo visto già in entrate, no, ce n'è un'altra che sono 50.000 euro per spese di manutenzione caldaie finanziate con oneri di urbanizzazione, ma anche questa è una vincolata, quindi... Quindi queste sono le variazioni che riguardano le spese della parte corrente. Sulla parte spese in conto capitale, troviamo i 100.000 euro che abbiamo visto, che finanziamo gli interventi di manutenzione su edifici, sulle scuole con avanzo non vincolato. Trovate tre registrazioni di 60.000 euro, trovate un più 60.000, un meno 60.000 e ultima riga meno 60.000, perché è una variazione della forma di finanziamento degli interventi su Palazzo Raimondi. Erano con oneri di urbanizzazione previsti, quindi invece verranno finanziati questi interventi come alienazioni patrimoniali. E quindi ci sono le registrazioni che tolgono lo stanziamento ad oneri di urbanizzazione e vengono invece le due registrazioni di 60.000 euro dagli alienazioni patrimoniali, che vengono tolte, come vedete, dalle spese per acquisizione di software e vengono posizionate come finanziamento su Palazzo Raimondi. Poi ci sono 286.500 euro che sono appunto i reliquiati, avevamo visto che erano nelle entrate per 244.000 euro, poi si aggiungono, c'è un di cui 42.000 euro per lo scomputo della manutenzione straordinaria che viene fatta sugli alloggi e che viene fatta direttamente come scomputo canone. E poi, 30.000 euro in più sugli oneri di urbanizzazione da destinare a servizi religiosi. Questa è una normativa, no? che appunto una percentuale deve essere poi degli oneri di urbanizzazione che vengono acquisiti, una certa percentuale devono essere destinati a servizi religiosi. Quindi abbiamo, siccome sono aumentati gli oneri di urbanizzazione, avevamo aumentato gli oneri di urbanizzazione in entrata le volte scorse, quindi aumenta anche la spesa per relativamente a questa a questi interventi su servizi religiosi. Questo è sul 2017. Se non ci sono osservazioni vado oltre. Sul 18 ci sono ben poche cose, come vedete, c'è un contributo, sono tratte tributarie, come vi ho detto inizialmente, non ci sono variazioni, ci sono variazioni sulle entrate da trasferimenti correnti per 80.000 euro e 50.000 euro, che sono dei contributi da privati e da amministrazioni locali per iniziative di promozione turistica. E li troviamo poi nella corrispondente spesa, perché adesso trattasi di vincolata. Poi abbiamo 100.000 euro di maggiore entrata derivanti da accertamento COSAP, quindi si sta avviando tutta una serie di verifiche sull'occupazione del suolo pubblico permanente, e quindi prevediamo un 100.000 euro di entrate. A fronte di queste entrate però abbiamo due spese, che uno è l'aggio che viene riconosciuto per gli accertamenti e l'altro è il maggior stanziamento che dobbiamo prevedere a fronte sul fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè a fronte di accertamenti dobbiamo una quota di quanto viene accertato deve essere poi destinato al fondo crediti di dubbia esigibilità. E poi 215.000 euro nel 18, che sono quello che vi dicevo, la contabilizzazione di cessioni di reliquiati stradali e beni immobili, che lo troviamo poi nella spesa. Sulla spesa abbiamo anche ulteriori 87.000 euro, poi chiedo magari all'avvocato Ghilardi, potrà essere più preciso anche su questa partita, che è la restituzione di diritti di superficie per accordo transattivo, cioè è una superficie che era stata acquisita per costruire degli alloggi di edilizia popolare e non vengono realizzati, quindi l'impresa che aveva acquistato il terreno ci ha chiesto della restituzione, cioè ci restituisce il terreno, quindi una restituzione di quanto aveva riconosciuto. Questa restituzione avviene in parte nel 18 per 87.000 euro e per 150.000 euro, lo troviamo dopo, per 150.000 euro nel 2019. 153. Cioè abbiamo nel 18 87.000 euro, accordo transattivo e 43.5 sul 19, ho sbagliato la riga. Altre cose sul 18 non ne abbiamo. Se passiamo alle entrate del 19 troviamo solo di nuovo le entrate da COSAP con le relative spese di aggio riconosciuto all'accertatore e fondo crediti di dubbia esigibilità, la restituzione di diritti di superficie per accordo transattivo e 150.000 euro per la gestione, per la cessione di reliquati stradali. Questo sono le variazioni di bilancio, della terza variazione di bilancio del triennio. Se ci sono chiarimenti siamo qua. Grazie.
Prego.
Prego, consigliere Lanfredi.
Ecco, volevo sapere all'inizio, riguardo alla variazione di bilancio 17-19 delle entrate, c'è un contributo da privati, imprese per progetti culturali, poi anche successivamente invece per progetti di tipo turistico. Ecco, volevo dire che tipo di relazione esiste tra il comune e questi privati per questo tipo di iniziative, e che iniziative sono? Sì, appunto, volevo sapere che tipo di sponsor, cioè chi sono questi sponsor e per quali iniziative, se si sa, insomma, se lo ricorda, insomma. Non se lo...
No, non glielo so proprio dire. Noi abbiamo ricevuto dal settore una richiesta di integrare uno stanziamento a seguito di una diminuzione di un altro stanziamento. Credo che lei si riferisca ai più 100 e ai meno 100. I più 100 come contributo da privati e i meno 100 come contributo da privati, il primo imprese, il secondo istituzioni sociali private. Probabilmente nel bilancio di previsione era stata ipotizzata una sponsorizzazione, un contributo da imprese, che poi è diventato invece un contributo da un'istituzione sociale privata. Siccome il nuovo piano dei conti, il vecchio no, ma il nuovo contiene questa distinzione, per cui a bilancio si è dovuto riallineare poi con la realtà dei fatti gestionali questa diversa contabilizzazione. Ecco, quale sia il progetto che c'è qui dietro e chi sia l'istituzione sociale privata che poi metterà a disposizione i 100.000, questo non glielo so dire. Ecco, noi come ragioneria verifichiamo soltanto la fondatezza, diciamo così, dell'entrata, ma poi quale progetto, prima di poterlo iscrivere a bilancio, ma quale progetto vada a finanziare, questo non lo so. Ecco.
Parla al microfono.
Facevo riferimento anche per quanto riguarda le attività turistiche, nella entrata anno 2018, quando dice proprio all'inizio più 80.000 euro contributi da privati per iniziative di promozione turistica vincolata. Quindi voglio dire, siccome è un contributo, per carità, positivo, perché sono denari che vengono dati al comune, volevo sapere che tipo di motivazioni c'erano, perché quali erano i progetti, ma no, se non, voi non lo sapete.
Non entriamo nel merito delle progettualità che vanno a finanziare, cioè prendiamo solo atto che un settore propone un adeguamento di uno stanziamento a preventivo per un contributo che già c'è, o talvolta anche un'ipotesi di contributo che potrebbe esserci. I contributi hanno destinazione vincolata, per cui dal punto di vista degli equilibri poi la spesa la si attiva soltanto se l'entrata viene effettivamente accertata, cioè se questa ipotesi di contributo si traduce in un impegno concreto da parte di un soggetto terzo e quindi dell'insorgere di un credito di Comune Cremona nei confronti di questo soggetto. Per cui talvolta è sufficiente, per poterlo iscrivere in una variazione, la semplice segnalazione che lo stanziamento a disposizione non è adeguato e per cui viene incrementato. Qui bisogna evidentemente chiedere al settore, al collega dirigente, piuttosto che all'assessore, che hanno la delega su questo aspetto. Ecco, insomma, io non ho queste informazioni.
Consigliere Fasani, prego.
Sì, in riferimento a quella retrocessione di, diciamo, adesso non mi ricordo quanto era l'importo a fronte della restituzione del terreno, volevo sapere di che zona si parlava e se il costo di retrocessione è stato parametrato rispetto ai nuovi valori dei terreni oppure semplicemente si è utilizzata la stessa cifra alla quale era stato acquistato, ma evidentemente con delle condizioni di mercato diverse.
Risponde l'avvocato Ghilardi.
Sì. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Rispondo all'interrogazione, al quesito del consigliere Fasani. La fattispecie riguarda un'area che fu ceduta in diritto di superficie ad una cooperativa in zona Cavatigozzi, cooperativa Barletta, a seguito di un bando per aree PEP. Siamo alla fine degli anni, a cavallo del 2010, la cooperativa Valletta aveva, a seguito di graduatoria, risultò assegnataria di quest'area e la destinazione era appunto realizzazione in zona cava di tipologie non casette ma bensì condomini o quant'altro. La cooperativa aveva versato gli oneri per la realizzazione poi delle infrastrutture, dopodiché l'iniziativa non è mai decollata, nel senso che la cooperativa ha cercato in tutti questi anni di riuscire a realizzare a seguito di richieste questa iniziativa, che però, quindi dopo diversi anni di stallo, ci ha chiesto la possibilità di retrocedere, cioè di restituire al comune l'area a fronte di un versamento del valore. Qui la procedura in effetti è abbastanza anomala, cioè non la procedura, il presupposto giuridico, parliamo di convenzioni di normativa PEP, rispetto alla quale in realtà il dato è abbastanza generico, si dice il soggetto può chiedere la retrocessione qualora. Noi abbiamo eccepito che la circostanza, e da qui l'instaurazione di un contenzioso, ritenendo che se l'iniziativa non era andata a buon fine, questo non era comunque addebitabile all'amministrazione. Per cui alla fine, in considerazione comunque della realtà dei fatti, si è ritenuto di aderire alla richiesta di retrocessione, ai valori predeterminati nell'atto di risoluzione, però incamerando una duplice cauzione. Quindi in realtà l'amministrazione ha beneficiato di un recupero di una cauzione di circa il 20% rispetto all'operazione, che è un dato comunque di vantaggio, perché a questo punto l'amministrazione ha incamerato circa 30.000 euro e si ritrova comunque nella disponibilità di un bene che a questo punto può rimettere sul mercato, magari anche con tipologie non più consone rispetto a quella che era la originaria destinazione, ma magari con ipotesi più di, diciamo, di iniziativa privata tradizionale. Ecco, questo è un po' il senso dell'operazione che è così stata definita.
Consigliere Fasani, prego.
Un'ultima curiosità. Mi pare che di queste situazioni ce ne fossero altre. Mi vengono in mente un'area al Boschetto e una alla Maristella. Volevo sapere se anche per questi attori, che sono di pari dignità, diciamo, imprenditoriale, cioè si erano impegnati per far qualcosa che poi si è reso difficile, sia stata prevista una negoziazione all'interno dei, diciamo, degli uffici, per la quale anche loro siano potuti tornare nella disponibilità di oneri già versati o messo, non mi ricordo se erano oneri di urbanizzazione piuttosto che cauzioni o qualcosa del genere, perché non era l'unico caso.
Sì, anche su questo tema darò gli opportuni chiarimenti. Sul Boschetto in realtà abbiamo instaurato un proficuo rapporto con la cooperativa, nel senso che lì si trattava semplicemente di adattare la tipologia realizzativa, per cui l'operazione è stata mantenuta con una diversa, anche lì a seguito poi di un avviso che abbiamo fatto nell'estate dell'anno scorso, nel quale riparametravamo praticamente le tipologie, per cui davamo conto di questa opportunità e chiedevamo se qualcun altro fosse stato interessato all'iniziativa. La cosa non ha avuto riscontri ulteriori, per cui abbiamo, avendo dato debita comunicazione dell'operazione, abbiamo rimodulato con la cooperativa, che quindi in questo momento è ancora nella disponibilità di un'iniziativa che ha avuto però delle tipologie, diciamo, più favorevoli rispetto alla... Qui il tema era che hanno fatto notare che in questi anni lì era collegato, adesso entro un po' nel tecnicismo, vado un po' a memoria perché chiaramente non ero preparato puntualmente sulla richiesta, ma cerco di dare comunque dei ragguagli e poi disponibilissimo comunque a su richiesta a esaminare la pratica nella sua, questo lo dico per no, ma comunque cerco di lì c'era il tema era legato al costo di costruzione, che aveva una certa valenza, ma aveva fatto presente la cooperativa che in questi anni c'è stato una notevole diciamo aggravamento per gli aspetti tecnologici, cioè la tipologia che rende classe energetica e quant'altro, e questo abbiamo cercato di ridare qualche margine per abbassando, diciamo, la componente costo di costruzione da convenzione, riportando a un valore che potesse dare alla cooperativa quel margine di giusto anche ricavo. Questo riguarda l'area del boschetto. Sull'altra area invece la vedrete nel piano delle nazioni, perché è l'area del Maristella. Lo vedrete nell'allegato dell'aggiornamento. L'area del Maristella sono circa 6.000 metri, che anche questi sono di edilizia PEP. Anche su questi non abbiamo in questo momento avuto riscontri, per cui la nostra ipotesi è quella di far uscire dal PEP e di metterli in libero mercato. E qui devo dire che, magari anticipo un argomento, abbiamo qualche ragionevole speranza quantomeno di poter l'anno 21, speriamo, poi il mercato è sempre denso di incognite, però il tentativo è quello di porsi, come abbiamo sempre cercato di fare in questi anni, in una logica di veramente incrocio della offerta rispetto alla domanda, e non più, cioè noi cerchiamo di aderire alle domande, cioè dare concretezza a richieste vere. Come ho già detto in altre occasioni, da tempo non usciamo più con bandi al buio, che spesso si rivelano infruttuosi. Cerchiamo di portare, rendere evidente una iniziativa, dicendo che c'è a monte una proposta concreta che chiaramente deve avere un valore ritenuto congruo, e rispetto al quale poi invitiamo eventualmente altri interlocutori a provare a rilanciare, cosa che per esempio è avvenuta, e qui voglio così dare anche conto un po' degli esiti dei nostri piani di azione, per esempio per la vendita della sorbetteria. La sorbetteria ha portato a una originaria proposta di 200.000 euro. Non dimentichiamo che la sorbetteria ci proviene dal federalismo demaniale, e quindi la vendita comporterà il riconoscimento al demanio del 25% dell'operazione, e devo dire che è uno dei pochi casi, la gestione del demanio, cioè il demanio di Milano, si è tra virgolette complimentato col comune, perché siamo uno dei pochi enti che ha cercato di valorizzare i loro beni dandogli poi un ritorno. Però sarà stata una casualità. Rimane il fatto che rispetto a questa ipotesi noi abbiamo messo in gara un'offerta di 200.000 euro, c'è pervenuta un'offerta di 210.000 euro. Il meccanismo di gara prevedeva che a fronte di una proposta migliorativa veniva effettuata una fase di rilancio che avrebbe anche coinvolto l'originario offerente, e la fase successiva di rilancio ha portato a una vendita per 250.000 euro. Quindi diciamo che in un quarto d'ora di rilancio l'amministrazione ha portato avanti, ha incamerato 40.000 euro in più, che in percentuale credo che sia un risultato di una certa soddisfazione, visto anche i tempi. E questo è un po' il tema che stiamo cercando di sviluppare, pur con tutte le fatiche di un momento che non vede ancora un rilancio effettivo della politica di edilizia, anche se ci sono dei segnali di un qualche interesse. Ecco, questo è un po' quello che mi sento di dire rispetto alle esperienze e rispetto al futuro.
Sì, direi, Avvocato Ghilardi, visto che siamo già entrati nell'ultimo punto di presentazione dell'ultimo punto dell'ordine del giorno della presentazione, procediamo nella presentazione, così poi facciamo eventualmente domande, interventi finali e passiamo alle votazioni di tutti i punti. Prego.
Sì, proprio nella logica che ho appena evidenziato, l'aggiornamento del programma che si condensa in questi allegati alla delibera, che distingue fra fabbricate aree da alienare e fabbricate aree da valorizzare, poi magari cercherò anche di spiegare la logica, si preoccupa di dare conto rispetto a proposte di acquisto che non erano state prese in considerazione nelle precedenti edizioni e che quindi rendono opportuno e necessario dare conto dell'inserimento nel piano di cespiti per i quali gli operatori hanno manifestato interesse. In particolare, l'oggetto del provvedimento riguarda due aree: l'area di via Cappuccini, che viene valorizzata per 56.584 euro, è un'area sulla quale Padania Acque ha manifestato con una proposta concreta l'interesse all'acquisto, perché servirebbe a implementare la propria area parcheggi nella sede di Padania Acque, anche una estensione della sua sede. E a questo si associa la proposta di acquisto anche un fabbricato, che è quello di via Agazzia, che è un fabbricato che ha una destinazione veramente particolare, perché in questo fabbricato, che è una piccola laterale di via Dante tra il San Giorgio e Dondeo, vi è questo piccolo vicolo dove si trova in fondo al vicolo questo edificio che al suo interno ha anche una sorta di paratia, viene utilizzato anche come regolamentatore di un canale, quindi veramente una situazione un po' anomala. Una volta era utilizzato da un custode, poi ci fu, e quindi Padania Acque ha ritenuto, anche in una logica di razionalizzazione delle proprie attività, di aderire in realtà alla nostra sollecitazione di provare ad acquistarlo. Qui l'assessore Manzi penso che potrà testimoniare con tutta tranquillità lo sforzo per cercare di, e quindi questa operazione nel complesso dovrebbe contribuire, speriamo entro l'anno, anzi confidiamo proprio di farlo entro l'anno, di poter introitare una somma che dovrebbe essere superiore a 100.000 euro a sostegno del piano delle opere pubbliche. E poi, ed è l'altro argomento, noi ormai vendiamo di tutto quello che possiamo vendere vendiamo, è solo una battuta, penso che il SUC forse imparerà da noi. Comunque vendiamo anche le scarpate, perché qui mi permetto di alleggerire un po' il dibattito, ma appunto nel piano delle aree vediamo l'area di via Mantova, si tratta di una superficie di 295 metri quadrati, area scarpata. Qui c'è in realtà la richiesta di un operatore che vorrebbe realizzare probabilmente una stazione di servizio lungo la via Mantova, praticamente zona dove c'è il bar famoso, quello dei panini col cotechino, bar Casello, e quindi sembra un'area interessante, però a loro servirebbe, su cui probabilmente daremo quell'area in concessione, si stanno facendo dei ragionamenti, però quella scarpata potrebbe essere utile per loro per sistemazioni di impianti tecnologici, e quindi ci sarebbe anche la valorizzazione, perché noi ormai sfruttiamo tutto, anche aperture di vedute su area nostra, e quindi valorizziamo, crediamo al meglio, per 22.000 euro veramente quello che riteniamo un reliquato. Gli altri reliquati a cui accennava l'assessore rientrano in quella logica che cerchiamo, così come servizio patrimonio, di portare avanti in questi ultimi tempi. Spesso le convenzioni urbanistiche passate, i piani di utilizzazione prevedevano delle sistemazioni, per cui si scopriva che aree che in realtà erano del privato, poi in realtà il privato non le utilizzava, erano diventate di uso pubblico, magari anche con problemi manutentivi e quant'altro, per cui questo tentativo è quello di stato di cioè di fatto spesso sono amministratori di condomini che dicono: guarda, ma noi veramente queste aree se ve le diamo, razionalizziamo, anche gli impegni e quant'altro, e tutto sommato in una logica anche di pulizia, tra virgolette, di situazioni a volte veramente ingarbugliate, pensiamo che sia opportuno dare anche ordine a una serie di operazioni, perché poi una certa regolamentazione, disciplina a distanza di tempo favorisce anche proprio veramente gli aspetti manutentivi, che sono poi quelli che danno il senso di un'attenzione al territorio e quindi scongiurare anche operazioni di degrado. Ecco, questo è un po' l'obiettivo, che poi porta anche a una valorizzazione patrimoniale. Non ho il dettaglio di tutte le operazioni, però anche qui eventualmente siamo disponibili a fornire i ragguagli del caso.
No, ringrazio Lamberto Ghilardi per così, la chiarezza nell'esposizione e poi anche per l'attività che si è preso in carico di recuperare questi reliquiati, che poi, se avete visto, nei 3 anni sono 600.000 euro. E quindi se poi ci sarà la possibilità di rivenderli, è comunque un bene dell'ente, ecco, comunque entrano nel patrimonio dell'ente. Quindi volevo così fare un cenno e ringraziare il settore per questa attività, perché così mette a posto anche tutti questi aspetti, no, di cose che magari erano lì abbandonate, ma che entrano a far parte del patrimonio dell'ente.
Bene, ci sono domande, interventi? Fanti.
Sì, buonasera a tutti. Volevo chiedere, visto che nel piano delle alienazioni c'è l'edificio di Via Fabio Fizi 35, cioè dove c'è il CONI, eccetera, non era, se ricordo bene, non era già fatto, tra virgolette, giro conto con la M, che aveva venduto i pali, la luce, eccetera, 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 per capire come c'è ancora all'interno del piano delle alienazioni questo complesso, quando invece sapevamo e abbiamo fatto, forse non so se è stato votato o meno, comunque c'è stato un giro conto, tra virgolette, non so come si chiama, comunque una permuta, e avete dato in permuta alla MSPA questo palazzo, primo. Seconda domanda e poi mi taccio. L'area che diceva la Giulia Ghilardi, l'area di Via Mantova, dove c'è il barcasello, mi sono giunte voci che quell'area lì era già stato chiesto dall'ex proprietario del barcasello, quest'area appunto per utilizzare come tra virgolette macchinette, quando era chiuso il barcasello, macchinette per cibo, eccetera, eccetera. Come mai adesso si è voluto vendere questo tratto e non aver sentito prima magari i proprietari, che magari anche un po' una concorrenza sleale, secondo me? Grazie.
Sì, adesso magari dando le spiegazioni forse sì, eviteremo di usare magari espressioni che possono essere magari ritenute un po' impegnative. Allora, andiamo per ordine rispetto al primo quesito. Effettivamente il Consiglio Comunale l'anno scorso aveva deliberato un'ipotesi, una proposta di permuta per quale controvalore dell'acquisto dei pali e di tutte le infrastrutture collegate alla mobilità. Noi avevamo, ripeto, proposto, questo è stato il senso di quella delibera, un'area, un fabbricato in realtà, con una valorizzazione, è una stima esterna del 2014, dopodiché questa stima è stata controstimata. In questo momento credo che AM abbia manifestato qualche dubbio sull'interesse di questa fabbricato in permuta, per cui è rimasto congelato in questo momento e quindi è stato mantenuto nel piano di azione, perché la permuta non si è ancora realizzata e non è escluso che possa essere, anziché individuato questo fabbricato come proposta, visto che si era appunto a livello di proposta, il principio era che il Consiglio Comunale doveva essere coinvolto, perché la permuta prevede sia una vendita ma anche un acquisto nei fatti, e quindi questo era un po' il tema. E se si dovesse individuare un altro cespite, verificheremo che tipo di cespite, verificheremo se eventualmente quel cespite è già all'interno del piano delle nazioni. A quel punto l'operazione si tratta semplicemente di sostituire un bene con un altro eventualmente, e questo è il primo aspetto. Poi vediamo se magari l'assessore se vuole aggiungere qualche altro elemento rispetto alle notizie che sto fornendo. Rispetto all'altro tema, voglio precisare che effettivamente c'era stato tempo addietro un interesse del appunto Barcasello su quell'area, e noi avevamo rispetto a queste iniziative fatto presente che non avremmo potuto aderire direttamente a una richiesta di acquisto, perché non c'erano le condizioni. Noi ogni qualvolta poniamo in vendita o in concessione un bene, diamo evidenza pubblica dell'iniziativa, per cui sottolineato questo aspetto poi è decaduto completamente l'interesse da parte del nel formalizzare una proposta concreta di acquisto o di altro utilizzo. E nel frattempo sono intervenuti altri soggetti che sembrano interessati, e noi, come ho già più volte evidenziato, questo proprio al fine di scongiurare qualsiasi concetto di concorrenza sleale o quant'altro, daremo evidenza se ci sarà una proposta di questa proposta, e vedremo che cosa partorirà.
Fasani, prego.
Mi rilascio un attimo al discorso. E invece quindi i pali sono rimasti di AM? Perché erano mica il... E seconda questione è se invece questi nuovi soggetti che si sono affacciati all'interesse dell'area di Via Mantova hanno invece formalizzato una proposta scritta, rispetto alla quale invece è stata attivata questa procedura di ipotesi di alienazione.
Rispondo solo sul secondo. Prego.
Volevo sapere, ma per capire le motivazioni per cui non è stata accettata la proposta dello scambio pali contro edificio di Fabio Filzi, ma contabilmente questo edificio come era valutato dal punto di vista contabile?
Allora, contabilmente la stima era di 2.400.000 euro. Quella che vedete nell'allegato è una stima di professionista esterno fatta nel 2014. Questo è il dato. Poi passa il tempo e magari può essere anche contestato un valore oppure non riconosciuto. Uno dice, vabbè, per me tu offri un bene, un valore, io magari posso anche non ritenerlo idoneo. Dopo, su questi aspetti altri interverrà l'assessore. Rispetto invece al tema della sempre dell'area di Via del Casello, in questo momento noi non abbiamo a monte nessuna formalizzazione rispetto all'area grossa, mentre invece abbiamo agli atti una proposta di acquisto della scarpata. Questo è il tema. Quindi è presumibile che la scarpata sia funzionale a un ragionamento di altro tipo, però in questo momento non abbiamo evidenza di...
No, finisco un attimo, perché ho appena finito prima di spiegare che adesso è venuta, diciamo, l'era, ma giustamente, di mettere in alienazione soltanto quegli immobili per i quali c'è una reale e concreta possibilità di vendita, invece no, non esiste oggi una reale e concreta, diciamo, richiesta di alienazione di questo bene. È un bene che viene messo sulla base della percezione che attraverso la richiesta della scarpata potrebbe venire buono anche l'immobile complessivamente. Questo volevo capire.
Sì, mi cercherò di spiegarmi evidentemente in maniera più chiara. No, la scarpata è concretizzata, la richiesta. Abbiamo ricevuto una PEC, c'è una proposta, e questo addirittura nella proposta si dice disponibilità anche a chiudere entro novembre con Rogito. Vediamo se riusciamo a concretizzare, perché dopo ci sono dei frazionamenti, insomma c'è tutta una serie di operazioni. No, l'altro tema è, non c'è una, sulla TAV non c'è una vendita, ovviamente è una concessione. Potrebbe essere che si realizza una iniziativa sulla fesseria di quella del distributore Tamoil, anziché essere un distributore lungo la cosa. Sì, sì, sì. Però, ripeto, è una compagnia privata, ha lanciato una proposta che però deve ancora formalizzarsi, ecco. Diciamo questo, se poi vediamo se si concretizza, ecco. Non ci sono grossi segreti, è semplicemente un divenire, ecco, diciamo così. Sugli altri aspetti dei pali, magari l'assessore Mario.
Sì, per quanto riguarda i pali di AM, l'indirizzo è stato dato e continua a essere nella volontà di, sia di AM e del Comune di acquisire i pali, anche perché anche se in questo momento si è fermata la gara regionale per finanziamento dell'illuminazione pubblica, dove uno dei prerequisiti era proprio la proprietà dei pali. Allora, il Comune vuole assolutamente realizzare e far diventare di proprietà i pali con una permuta, quindi si era ipotizzato, sembrava che fosse così già ben avviata questa permuta, poi ci sono state delle valutazioni, direi anche a questo punto anche da leggere in maniera positiva, perché significa che AM ha fatto le sue valutazioni anche di mercato, ha pensato che magari qualche altro immobile piuttosto che altro patrimonio poteva essere di maggior interesse anche in prospettiva anche futura per AM o di rivendita o di vendita oppure per altre cose, quindi si è un attimo congelato questa cosa. Non è detto che possa riprendere, ecco, quindi rimane comunque ferma la volontà del Comune di acquisire la proprietà dei pali, perché questa è una volontà assoluta e una necessità che rientra anche in tutta una serie di progettualità che sono anche rivolte verso Smart City e queste cose. Quindi assolutamente l'intenzione del Comune è quella di acquisire la proprietà del palo.
Non mi sembra ci siano altre richieste di intervento, quindi possiamo procedere alle votazioni. Andiamo naturalmente in ordine. Il punto numero 2, variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 relativi allegati. Favorevoli: Poli, Gagliardi, Fiamma, Manfredini, Bonali, Burgazzi. Astenuti: nessuno. Contrari: Fasani, Fanti, Ghidotti, Zanardi, Ceraso e Lanfredi. E quindi è approvata. Punto numero 3. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2017 modificati ed integrati. Favorevoli: Poli, Gagliardi, Fiamma, Manfredini, Burgazzi, Bonali. Astenuti: nessuno. Contrari: Fasani, Fanti, Ghidotti, Lanfredi, Ceraso, Zanardi. E viene approvata. Ci siamo. Il punto numero 4 e ultimo: aggiornamento del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili facente parte del patrimonio comunale per l'anno 2017. Favorevoli: Poli, Manfredini, Fiamma, Gagliardi, Burgazzi, Bonali. Astenuti: nessuno. Contrari: avete cambiato, allora no, nel senso che ho detto astenuti, nessuno ha alzato la mano, adesso avete deciso che l'alzate. Astenuti: Fasani, Fanti, Ghidotti, Zanardi, Ceraso, Contrari, Lanfredi. Va bene, la seduta è chiusa, buonasera a tutti. Ah, ci sarà una prossima commissione bilancio, avrete ricevuto la convocazione, lunedì 16 alle 18.